Radio Nuova Trieste, speciale.
In questo speciale riascoltiamo alcuni tratti salienti della liturgia che si è tenuta domenica 23 aprile 2023 in occasione del solenne insediamento episcopale di Sua Eccellenza Monsignor Enrico Trevisi presso la Cattedrale di San Giusto Martire a Trieste.
Carissimi fratelli e sorelle, predraghi, bratri, insestri, Signore ci ha convocato, riunito attorno al suo altare, per fare memoria del suo sacrificio pasquale, in un giorno speciale e importante per la nostra diocesi, l'avvio del ministero episcopale di Sua Eccellenza Monsignor Enrico Trevisi, al quale va il nostro veramente caloroso benvenuto. Un giorno di grazia, un giorno di gioia, di cui essere profondamente riconoscenti al Signore per averci affidato alla cura pastorale del Vescovo Enrico, che ci aiuterà ad avanzare con sicurezza sul cammino della perfezione cristiana. Ora siamo invitati tutti, sacerdoti, diaconi, consacrati e consacrate, fedeli laici, a stringerci con affetto e nell'obbedienza al nuovo Vescovo, assicurandogli la nostra fervorosa preghiera perché possa espletare con fedele generosità il suo ministero, che sappiamo essere spesso un ministero crocifisso. San Giovanni Paolo II, nell'omelia della mia ordinazione episcopale avvenuta il 19 marzo del 2001, nella solennità di San Giuseppe, affermò, eravamo in 9 ordinati quel giorno, se talora vi capiterà di incontrare difficoltà e ostacoli, non esitate ad accettare di soffrire con Cristo a vantaggio del suo corpo mistico, perché con Lui possiate gioire di una Chiesa tutta bella, senza macchia né ruga, santa e immacolata. Non solo il nuovo Vescovo potrà contare sulla nostra preghiera, ma anche noi potremo contare sulla sua preghiera. A questo riguardo Papa Benedetto XVI, che mi mandò a Trieste 13 anni fa, in una sua omelia, sempre in occasione di un'ordinazione episcopale, affermò «Multum orat pro populo», prega molto per il popolo, dice il breviario della Chiesa a proposito dei santi vescovi. Il vescovo deve essere un onorante, uno che intercede per gli uomini presso Dio. Più lo fa, più comprende anche le persone che gli sono affidate e può diventare per loro un angelo, un messaggero di Dio che li aiuta a trovare la loro vera natura, se stesse, e a vivere l'idea che Dio ha di loro. Il ministero episcopale, alla fine, è un ministero d'amore. È un concetto che troviamo illustrato con la consueta incisività espressiva in una omelia di Papa Francesco che ha inviato Monsignor Enrico qui a Trieste, pronunciata anche questa in occasione di un'ordinazione episcopale. Queste le parole del Papa. Amate con amore di padre, di fratello, tutti coloro che Dio vi affida, anzitutto i presbiteri e i diaconi, i vostri collaboratori nel ministero, ma anche amati i poveri, gli indifesi e quanti hanno bisogno di accoglienza e di aiuto. Esortati i fedeli a cooperare l'impegno apostolico e ascoltateli volentieri. Predraghi, bratri insestri, carissimi fratelli e sorelle, ora fiduciosi e concordi, affidiamoci al Vescovo Enrico, che è giunto tra noi nel nome del Signore, con la proposta di essere tutti e sempre admirantes Jesum, e così sia.
Francesco, vescovo, servo dei servi di Dio, al diletto figlio Enrico Trevisi del clero della diocesi di Cremona e ivi parroco di Cristo Re e moderatore dell'ufficio diocesano per la famiglia, eletto vescovo di Trieste, salute e benedizione. Famiglia di famiglie costantemente arricchita dalla vita di tutte le chiese domestiche, egregiamente la Chiesa come una madre, mentre attende al parto santo dei suoi figli, allo stesso tempo li forma, trasformando il loro cuore in uno spazio di preghiera, adattando l'educazione alla fede, alla singolarità di ogni figlio, affinché possano dare un bacio a Gesù o alla Vergine Maria. Quanta tenerezza c'è in quel gesto! E noi, consapevoli che così è anche la perenne forza della vita della Chiesa, tra le onerose cure pastorali del nostro ministero, aggiungiamo un compito importante. Volentieri abbiamo deciso di volgere la nostra attenzione alla comunità di Trieste, che, essendo vacante, dopo la rinuncia dell'ultimo suo vescovo, il venerabile fratello Giampaolo Crepaldi, aspetta il pastore e il moderatore della vita diocesana. Abbiamo pensato a te, figlio diletto, che brilli di doti umane, sacerdotali, competenza e sai alimentare con cura la carità dei fedeli. Pertanto, ascoltato il parere del Dicastero per i Vescovi, con la nostra apostolica autorità, ti costituiamo vescovo di Trieste, attribuendoti i necessari diritti e relativi doveri connessi a questo incarico. In merito alla tua ordinazione, volentieri concediamo che tu possa riceverla dove vuoi, fuori Roma, da qualsiasi vescovo cattolico, nell'osservanza delle norme liturgiche, premettendo la professione di fede e il giuramento di fedeltà a noi e ai nostri successori secondo le norme del diritto canonico. È nostra volontà che tu informi di questo nostro decreto il clero e il popolo della tua diocesi. E ancora, figlio diletto, ti esortiamo affinché, per intercessione della Beata Vergine Maria e del martire San Giusto, tu sia un vescovo per i tuoi fedeli, ma anche un cristiano tra i tuoi fedeli. Un vescovo che, indicando la luce vera che illumina ogni uomo, continuerà a mostrare anche agli altri lo splendore della luminosità di Cristo. Dato a Roma in Laterano, il secondo giorno del mese di febbraio, festa della presentazione del Signore al Tempio, nell'anno del Signore 2023, decimo del nostro pontificato, Francesco.
Fratelli e sorelle in Cristo, per grazia di Dio e designazione della sede apostolica, da questo momento il vescovo Enrico Trevisi è pastore della Santa Chiesa di Trieste.
Ecco, in questo momento è stata data lettura della bolla pontificia della nomina del nostro vescovo Monsignor Enrico Trevisi.
Carissimo padre vescovo Enrico, benvenuto a casa. La casa di San Giusto gioisce per l'arrivo del suo pastore e coltiva nel cuore un profondo sentimento di grazia. Grazie a Dio Padre, che sceglie chi lo rappresenta tra i suoi figli in Trieste per radunarli in unità. Grazie al Papa Francesco, grazie alla Chiesa di Cremona che ce lo dona, grazie a Padre Enrico che offre il suo servizio a Dio e alla sua Chiesa. La casa di San Omobono e la casa di San Giusto vivono sotto la protezione della Madonna Immacolata e Assunta. Richiamo all'umiltà e operosità di Maria e sostegno per l'opera di un pastore che, come richiama Papa Francesco, sa camminare davanti, in mezzo e dietro il suo gregge. Il cammino lavoro non è da poco, ma nello spendersi per il popolo di Dio non si è mai soli. E proprio il percorso sinodale della Chiesa di questo tempo ci propone una presa di coscienza della necessità di camminare insieme nella comunione con il contributo di tutti per una missione che è quella di Gesù. Gesù cammina con la sua Chiesa. Tenendo fisso lo sguardo su di Lui, cammineremo insieme verso il compimento dell'unità nel suo amore. Quanti siamo qui e quanti partecipiamo attraverso i mezzi di comunicazione, vogliamo coltivare ed attuare questo desiderio con la gioia che ci riunisce attorno alla stessa parola e alla stessa mensa, guidati e animati dal nostro vescovo Enrico, con il quale ci auguriamo di seguire la volontà di Dio perché si compia in ciascuno di noi e in tutto il popolo amato dal Signore. Sia questa prima Eucaristia celebrata con la sua presidenza augurio per un continuo rendimento di grazie. E auguri tanti da parte di tutti.
Ecco, abbiamo ascoltato il canonico Monsignor Giampaolo Muggia, preposito del capitolo della Cattedrale di San Giusto Martire.
A nome dei confratelli della Conferenza Episcopale Triveneta e delle Chiese del Nord-Est, è con gioia fraterna che ti do il più cordiale benvenuto. Un ricordo grato va a Monsignor Giampaolo Crepaldi, che con passione e intelligenza ha servito questa Chiesa per oltre 13 anni. Quando un vescovo succede a un altro ed inizia il suo ministero episcopale, allora si tocca con mano come la Chiesa sia una realtà che ci precede, che è prima di noi, è con noi e rimarrà dopo di noi. I vescovi passano, le chiese rimangono. La Chiesa quindi è quel noi, quel soggetto comunitario che viene prima dei singoli io. Innanzitutto la Chiesa è di Cristo, è la sua sposa, è il suo corpo. Poi, solo in un secondo momento, è anche nostra, in quanto noi siamo in Cristo. La vera ricchezza del cristiano, su cui fioriscono le differenti e complementari vocazioni del popolo di Dio, è il battesimo. San Cipriano, vescovo del III secolo, scrive: come l'unica Chiesa è divisa in molte membra per tutto il mondo, ugualmente l'unico episcopato è diffuso con la concorde molteplicità di molti vescovi. è il Vescovo, in quanto successore degli Apostoli, che collega la Chiesa di oggi a quella apostolica, ossia a Gesù. Sì, il Vescovo è nella Chiesa e la Chiesa è nel Vescovo. Vescovo e Chiesa sono un binomio inscindibile, un mistero nuziale sull'esempio di Cristo e della Chiesa. Anche le Chiese che ammettono il sacerdozio uxorato chiedono comunque al Vescovo lo stato celibatario. L'ostensione che è appena avvenuta della lettera bolla di nomina evidenzia come ogni chiesa particolare sia legata a quella universale, e d'altronde come la chiesa universale si rende presente proprio nelle chiese locali, la bolla porta la firma di Francesco, Vescovo di Roma. Con te, carissimo Vescovo Enrico, chiediamo al Signore, attraverso l'intercessione di Maria, che la Chiesa di Trieste esprima sempre la sua storia, la sua cultura, le sue peculiarità, e insieme sia sempre più radicata nella comunione anzitutto con Cristo, poi con le chiese sorelle, attenta, consapevole, partecipe, solidale con gli uomini e le donne del nostro tempo. Non basta stare di fronte alla realtà, ossia alle situazioni di sofferenza e crisi del nostro tempo, ma una chiesa deve starvi dentro, abitarle con passione e simpatia, nell'amore e nella verità, sapendo che solo tenendo insieme verità e amore l'uomo trasmette la redenzione, il dono pasquale di Cristo. Così, avanzando nel cammino sinodale, nella comunione col Vescovo di Roma, insieme alle chiese sorelle, teniamo ben fisso lo sguardo sul Signore Gesù. Il Cardinal Newman, da esperto storico e teologo, era solito dire che chi separa dalla Chiesa ha sempre torto. Nell'esposizione sui Salmi, Agostino evidenzia il valore della comunione nella missionarietà, segni dell'autentico cammino senotale. Dove c'è l'unità nello Spirito, lì unica è la pietra, l'unica pietra fatta di molte pietre. In che maniera? Da molte che erano, queste pietre possono diventare una sola? La casa del Signore nostro Dio è dunque in costruzione e cresce continuamente. Caro Vescovo Enrico, cara Chiesa che è in Trieste, fate crescere questa costruzione. La Vergine Santissima, che è la vera e piena immagine della Chiesa, vi sia modello e aiuto. Auguri.
Eccellenza Reverendissima, Monsignor Enrico Trevisi, autorità civili, militari e religiose, fratelli nella fede, sono onorato di intervenire nella nostra storica e amata Cattedrale di San Giusto alla solenne celebrazione d'ingresso in diocesi e inizio del ministero pastorale del nuovo Vescovo eletto, Monsignor Enrico Trevisi, e di portare ufficialmente il saluto di tutta la città di Trieste, che l'accoglie e si stringe a lei, che oggi assume questo importante ruolo di guida, di pastore a quale è stato chiamato. Mi consenta di porgere un caro saluto a chi l'ha preceduto, all'arcivescovo Monsignor Giampaolo Crepardi, che il 4 ottobre del 2009, nella festa di San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia, già allora accolsi come sindaco, all'inizio del suo ministero pastorale nella diocesi di Trieste. Per 14 anni Monsignor Crepardi ha servito la Chiesa e la comunità triestina con l'affetto, l'intelligenza e il coraggio di un padre buono e misericordioso, capace di valorizzare e far crescere al meglio la nostra realtà di città, aperta al dialogo, alla convivenza e alla valorizzazione di culture e religioni diverse. Insieme abbiamo condiviso anche momenti difficili e in lui ho sentito e trovato la presenza e la prossimità di una voce amica e vicina ai problemi della gente. Nel tempo si è costruito un rapporto di stima e di amicizia che conserverò come uno dei doni più preziosi di questa mia esperienza di sindaco e di uomo impegnato per il bene comune. Anche in rappresentanza degli altri comuni che comprendono la diocesi di Trieste, Morupino, San Dorligo, Dolina e Muggia, desidero testimoniare la forte volontà e l'impegno di una terra segnata dalle ferite del confine e dai drammi del Novecento, rappresentati nella tragedia delle leggi razziali, dell'orrore delle rappresaglie, dell'ingiustizia, dell'esodo e dell'asprezza della diffidenza. I monumenti nazionali della regia di San Sabba e delle foibe di Basovizza sono gli apici delle tragedie vissute, sono i moniti perenni che ogni giorno dobbiamo avere ben presenti affinché la drammatica storia non si ripeta, affinché possiamo continuare a operare e crescere come abbiamo fatto in questi anni, su quel cammino di pace, giustizia e verità, su quel cammino di solidale sviluppo che deve vederci sensibili e attivi per il bene della nostra gente e delle future generazioni. Abbiamo fatto passi importanti, forse impensabili se crediamo al significato e valore di altri momenti come il concerto dei tre presidenti di Italia, Slovenia e Croazia del 2010 in Piazza Unità e dell'omaggio del 2020 del presidente Mattarella e del presidente Pacor mano nella mano a Basovizza nei luoghi del ricordo. Su questa strada vogliamo proseguire per affrontare le nuove sfide a cui siamo chiamati, per privilegiare sempre il dialogo, la collaborazione, il bene comune e la crescita di una solidarietà vera che ci fa tutti migliori. Insieme uniti, capaci di ascoltare le ragioni di ognuno nel rispetto di tutti, abbiamo il dovere di costruire una società più giusta. Certo non è cosa facile, ma se sapremo ascoltare la voce e le ragioni dell'umanità, potremo sviluppare, valorizzare e attualizzare ancora e sempre meglio le parole del Papa Santo Giovanni Paolo II, che proprio in questo cuore di San Giusto nel 1992 esortava Trieste a essere patria del dialogo. Abbiamo scelto e voluto percorrere questa via anche con fatica e in questa direzione vogliamo continuare ad andare. Lo abbiamo fatto anche attraverso le testimonianze di grandi vescovi come Antonio Santin, Monsignor Lorenzo Bellomi, Monsignor Eugenio Ravignani, il caro arcivescovo Monsignor Giampaolo Crepaldi e ora con lei, Monsignor Enrico Trevisi. Un pastore illuminato e aperto, una guida spirituale di umanità che ha molti talenti da valorizzare e far crescere, che saprà essere un essenziale e sempre prezioso punto di riferimento per la comunità cattolica e per l'intera nostra città. Admirante Jesum, ovvero tenendo fisso lo sguardo su Gesù, è il motto del suo stemma episcopale che sintetizza nei migliori dei modi il valore del suo e della nostra fede. Una fede ora chiamata a incarnarsi e a dare frutto a Trieste, la città della scontrosa grazia, che l'abbraccia e le viene incontro con tutta la fede di chi sa di aver trovato un nuovo e autorevole compagno di viaggio e di vita, un maestro di fede, speranza e carità. Buon cammino, Monsignor Enrico Trevisi, le saremo vicini e condivideremo con lei le gioie e i dolori, cercando di essere giusti e misericordiosi, come ci insegna quel Padre nostro che ci dà il pane quotidiano e che oggi ringraziamo in modo particolare anche per averci donato lei, nuova guida della nostra Chiesa e della Diocesi di Trieste. Grazie e ogni bene.
Ecco, abbiamo ascoltato l'intervento e il saluto del sindaco Roberto Di Piazza, sindaco di Trieste.
Preghiamo. O Dio, che in questo giorno santo raduni la tua Chiesa pellegrina nel mondo, donaci di riconoscere il Cristo crocifisso e risorto, che apre il nostro cuore all'intelligenza delle Scritture e si rivela a noi nello spezzare il pane. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Amen. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secondo Luca.
Gloria Divinomine.
Ed ecco, in quello stesso giorno, il primo della settimana, due dei discepoli erano in cammino per un villaggio di nome Emmaus, distante circa 11 chilometri da Gerusalemme, e conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto. Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro, ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. Ed egli disse loro: «Che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino?» Si fermarono col volto triste. Uno di loro, di nome Cleopa, rispose: «Solo tu sei forestiero a Gerusalemme? Non sai ciò che è accaduto in questi giorni?» Domandò loro: «Che cosa?» Gli risposero: «Ciò che riguarda Gesù, il Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole davanti a Dio e a tutto il popolo, come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele. Con tutto ciò, sono passati 3 giorni da quando queste cose sono accadute. Ma alcune donne delle nostre ci hanno sconvolti. Si sono recate al mattino alla tomba e, non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermavano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto». Disse loro: «Stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti. Non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria?» E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano, ma essi insistettero: «Resta con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai è tramonto». Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero, ma egli sparì dalla loro vista. Ed essi dissero l'un l'altro: «Non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le scritture?» Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli 11 e gli altri che erano con loro, i quali dicevano: «Davvero, il Signore è risorto ed è apparso a Simone». Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane.
Glej, prav tisti dan, prvi po soboti, sta dva izmed Jezusovih učencov potovala v vas, ki se imenuje Emaus, in je 60 stadijev oddaljena od Jeruzalema. Pogovarjala sta se o vsem tem, kar se je zgodilo. In med tem, ko sta se pogovarjala in razpravljala, se jima je približal sam Jezus in hodil z njima. Njune oči pa so bile zastrte, da ga nista spoznala. Rekel jima je: «O kakšnih rečeh se pogovarjata med potjo?» Žalostna sta obstala in eden izmed njiju, ki mu je bilo ime Kleopa, mu je odgovoril: si ti edini tujec v Jeruzalemu, ki ne ve, kaj se je tam zgodilo te dni. Kaj neki, je rekel. Dejala sta, to, kar se je zgodilo z Jezusom Nazarečenom, ki je bil prerok, mogočen v dejanju in besedi pred Bogom in vsem ljudstvom. Kako so ga naši veliki duhovniki in poglavari dali obsoditi na smrt in križati. Mi pa smo upali, da je on tisti, ki bo rešil Izrael. Vrh vsega pa je danes že tretji dan, odkar se je to zgodilo. Vsi iz sebe smo tudi zaradi nekaterih žena iz naših vrst. Ko so bile zgodaj zjutraj pri grobu in niso našle njegovega telesa, so se vrnile in pripovedovale, da so celo videle, kako se jim je prikazali angeli, ki so povedali, da on živi. Nekateri od naših so šli grobu in so našli vse tako, kakor so pripovedovale žene, njega pa niso videli. In on jim je rekel, ona je pametna in prepočasna v srcu, da bi verovala vse, kar so povedali preroki. Mar ni bilo potrebno, da je Mesija to pretrpel in šel v svojo slavo? Tedaj je začel z Mojzesom in vsemi preroki, ter ima razlago, kar je napisano o njem v vseh pismih. Medtem so se približali vasi, kamor so bili namenjeni. On pa se je delal, kakor da gre dalje. Silila sta ga in govorila, ostani z nama, kajti proti večeru gre in dan se je že nagnil. In vstopil je, da bi ostal pri njiju. Ko je sedel z njima za mizo, je vzel kruh, ga blagoslovil, razlomil in jima ga dal. Tedaj so se jima odprle oči in sta ga spoznala. On pa je izginil izpred njiju. In rekla sta drug drugemu, ali ni najno srce gorelo v nama, ko nama je po poti govoril in razlagal pisma. Še tisto uro sta ostala in se vrnila v Jeruzalem, ter našla zbrane enajstere in tiste, ki so bili z njimi. Govorili so, Gospod je res stal in se prikazal Simonu. Tudi ona dva sta pripovedovala, kaj se je zgodilo na poti in kako sta ga prepoznala po lomljenju kruha.
Verbum Domini.
È stato proclamato in questo momento il Vangelo secondo Luca, il capitolo 24, i versetti dal 13 al 35. Vi stiamo trasmettendo la solenne celebrazione di ingresso in diocesi di Monsignor Enrico Trevisi, vescovo di Trieste.
Cari fratelli e sorelle, amati fratelli e sorelle, liublieni brati e insestre, con gioia, trepidazione e commozione celebro questa santa messa di ingresso in diocesi. E da subito chiedo l'intercessione dei santi patroni di Trieste, Giusto, Sergio, Servolo, Tecla ed Eufemia, e certamente di Maria, Madre e Regina. Un cordiale saluto a tutti voi, popolo di Trieste, cari amici arrivati da Cristo Re, da Cremona, gente santa del popolo di Dio. Grazie alle chiese sorelle che ci onorano con la loro presenza e la loro preghiera. Sono ansioso di conoscervi. Grazie al Vescovo Atenegoras e al Reverendo Archimandrita Gregorio. Grazie ai Vescovi, un sincero grazie a tutti, ma permettete un saluto speciale ancora e pieno di gratitudine, Monsignor Giampaolo Crepaldi, a Monsignor Carlo Maria Redaelli, al Patriarca Francesco Boraglia e poi al Vescovo di Cremona, Monsignor Antonio Napoleoni, ai Vescovi Mazzoccato di Udine e Tomasi di Treviso, al Nunzio Apostolico in Slovenia e a tutti i Vescovi della Slovenia, la cui presenza davvero mi onora e mi commuove, gli Arcivescovi di Lubania, di Fiume, i Vescovi di Capodistria, Murka Sokoma, Sobota e Celje. Grazie ai numerosissimi Vescovi impossibilitati di essere presenti, ma uniti con noi in preghiera. Ringrazio anche tutte le autorità presenti, a cominciare dai signori sindaci, e a quelle che mi hanno fatto pervenire il loro saluto. Autorità politiche, amministrative, militari, imprenditoriali, sindacali, rappresentanti della società civile, la cattedrale non riesce a contenere tutti, ma è stato bello poco fa incontrare le famiglie e i bambini al santuario di Monte Grisa. Abbiamo pregato perché la nostra chiesa diventasse una famiglia di famiglie, come anche il Papa nella bolla ci ha indicato. Vogliamo lasciarci contagiare da quel sano stile familiare che trasuda di complicità, di pazienza, di reciproco ascolto, di corresponsabilità, pur dentro le fatiche, le stanchezze, le inadempienze che tutti ci portiamo appresso. E abbiamo pregato per la pace nel mondo intero. Mi piace guardare a Pietro che gli atti ci mostrano nel suo alzarsi in piedi, nel suo parlare a voce alta, nel suo esortare ad ascoltare. Uomini di Israele, ascoltate queste parole. Gesù di Nazare, uomo accreditato da Dio presso di voi per mezzo di miracoli, prodigi e segni, consegnato a voi, secondo il prestabilito disegno, la prescienza di Dio, voi per mano di pagani l'avete crocifisso, l'avete ucciso, ora Dio lo ha risuscitato. Anch'io oggi qui da questa cattedrale a voce alta vi annuncio: il Signore Gesù è risorto. Impariamo a guardare a Lui, ammirati, per ritrovare ragioni di speranza e dunque cammini di fraternità. Lui cammina con noi su queste nostre strade, talvolta impegnative, difficili, ma è con noi. Il volto triste. Jalostna sta obstala. A dire il vero, noi, come i due discepoli di Emmaus, spesso ci troviamo a discutere e conversare con volto triste. E molti sono i motivi che ci giustificano. Ci sono quelli della storia, che sono già stati anche richiamati poco fa dal sindaco. E qui davanti all'altare ricordiamo tutte le vittime di ieri e di oggi, di tutti i genocidi, le guerre, le immani cattiverie umane. Sto leggendo un libro intitolato Adriatico Amarissimo, una lunga storia di violenza. Affidiamo a Dio le vittime della risiera di San Sabba e delle foibe di Basovizza e tutte le altre vittime che ci portano a gridare mai più, mai più. E invece con tristezza guardiamo al mondo di oggi ancora insanguinato da tante guerre fratricide, da tanti massacri, da tanta miseria che genera profughi, che alimenta disperazione. Sto seguendo con preoccupazione le sorti della Wärtsilä e dei suoi lavoratori e so di altre aziende in difficoltà. A volte la tristezza è per l'apprensione per i posti di lavoro, per il futuro delle famiglie, per un'economia e una politica che non trovano le giuste tutele per i giovani, per le donne, per le persone fragili. Non vuole essere un'accusa, ma la constatazione che abbiamo davanti tutti un lavoro immenso, che tutti siamo chiamati a partecipare per la costruzione di una città dell'uomo più conforme a una famiglia umana dove ciascuno possa sentirsi a casa, dunque accolto, stimato, protetto, valorizzato, dove ciascuno dà il meglio di se stesso. Talvolta la tristezza è per le nostre personali delusioni e come i discepoli di Emmaus ci si sente disillusi. Avevamo tanto sperato. E invece Gesù è stato crocifisso e ucciso. Certo qualcuno, le donne corse al sepolcro, dicono ci hanno sconvolti, ci sono le nostre speranze infrante. la malattia che improvvisamente debilita e tinge di grigio il futuro, le incomprensioni e divisioni in famiglia e proprio dove c'erano alte aspettative, e la maldicenza con la quale ci si ferisce, ci si fa reciprocamente del male anche nella Chiesa, anche dentro le singole comunità. Don Primo Mazzolari, prete cremonese, che sapeva guardare al futuro con spirito profetico, commentando questo brano di Vangelo, diceva: «Chiunque si interroga col cuore in mano scopre la sproporzione tra ciò che forma la sua vera aspirazione e quello che quaggiù è guadagnabile». Ecco la tristezza. Il cuore che arde. Zrse jima yegorelo. Gesù si accosta. Siamo chiamati a cogliere, magari nelle sembianze di quello straniero che cammina con noi, parole che danno senso, che consentono di comprendere una direzione della storia che non sapevamo intravedere. L'amarezza lascia il posto ad un cuore che arde. Solo nell'ascolto di un Dio che ancora ci parla si dà la comprensione della storia e la ripresa di una speranza. Siamo chiamati a ritornare ad un ascolto sincero e appassionato del Signore che si accosta a noi e ci parla, sia nelle scritture che nei fratelli, soprattutto quelli feriti, che ci aiutano a comprenderle, le scritture, i fratelli. Quella passione e simpatia di cui parlava poco fa anche il patriarca. Le parole di Gesù ci interrogano. Domandiamoci, nelle nostre priorità abbiamo il metterci in sintonia con la voce di Cristo? Quale spazio diamo ogni giorno al Vangelo vivo, lampada per i nostri passi? E io ringrazio per i tanti applausi di tante persone che ho incontrato anche poco fa a Montegrise e adesso. Però ecco, vi chiederei, sì, grazie per tutti i regali che mi avete fatto, ma questo è il regalo più bello. Dare spazio ogni giorno al Vangelo. Ogni giorno. Ogni giorno. Le parole di Gesù non modificano i crudeli fatti che hanno portato alla crocifissione, ma danno un senso nuovo alla vita. Aprono alla speranza e alla missione, mettono in movimento. Solo coltivando la nostra spiritualità dentro il cammino amaro della vita, con le ingiustizie, le cattiverie che subiamo e anche quelle che ci vedono complici, solo coltivando l'ascolto di un Dio che ci parla, riusciremo a ritrovare il senso della missione che ci compete, della vita densa che ci aspetta, del futuro per il quale impegnarci. Don Primo Mazzolari, con espressione chiara e concisa, afferma: ci interessa Cristo più che gli scritti che parlano di Lui, la sua dottrina, la sua persona, la sua opera. In questo nostro essere con Cristo, pur nella precarietà dei nostri giorni e della nostra povera fede, ritroviamo la bellezza e l'ardire di una vita cristiana che rigenera relazioni e incontri con tutti, verso tutti e senza paura di perdere la nostra identità. Lo riconoscono nello spezzare il pane. Quella casa, quella locanda diventa un nuovo cenacolo. Il Gesù che si incontra sulla strada delle nostre delusioni è il Gesù che ci alimenta con l'Eucarestia, che diviene un mistero d'amore che ci raggiunge lì dove siamo. Una missione da riprendere. Poslansbro chi gayatreba nadagliavati. I due discepoli di Emmaus esprimono una tristezza simile a quella di tanti credenti, rinchiusi nelle delusioni, ingabbiati nello sconforto. Papa Francesco nell'Evangelii Gaudium aveva invece tracciato ben altra via. Non lasciamoci rubare l'entusiasmo missionario, non lasciamoci rubare la gioia dell'evangelizzazione, non lasciamoci rubare la speranza, non lasciamoci rubare la comunità. E pochi giorni fa, ho concluso così nella mia parrocchia a Cristo Re e riprendo ancora adesso queste parole, il Papa ha usato queste espressioni. Non c'è annuncio senza movimento, senza uscita, senza iniziativa. Non c'è annuncio senza movimento, senza cammino. Non si annuncia il Vangelo da fermi, chiusi in un ufficio alla scrivania o al computer, facendo polemiche come leoni da tastiera e surrogando la creatività dell'annuncio con il copia e incolla di idee prese qua e là. Il Vangelo si annuncia muovendosi, camminando, andando. Un annunciatore è pronto a partire e sa che il Signore passa in modo sorprendente. Deve quindi essere libero da schemi, predisposto ad un'azione inaspettata e nuova, preparato per le sorprese che ci fa Dio. Chi cammina il Vangelo, chi annuncia il Vangelo, non può essere fossilizzato in gabbie di plausibilità o del si è sempre fatto così, ma è pronto a seguire una sapienza che non è di questo mondo, come Paolo dice parlando di se stesso: la mia parola, la mia predicazione non si basarono su discorsi persuasivi di sapienza, ma sulla manifestazione dello Spirito e della sua potenza, perché la vostra fede non fosse fondata sulla sapienza umana, ma sulla potenza di Dio. Ecco, fratelli e sorelle, è importante avere questa prontezza alla novità del Vangelo. È sempre il Papa che dice questo atteggiamento, che è uno slancio, un prendere l'iniziativa, un andare per primo, è un non lasciarsi sfuggire le occasioni per promulgare l'annuncio del Vangelo di pace, quella pace che Cristo sa dare più e meglio di come la dà il mondo. Ecco allora essere evangelizzatori e senza paura, che si muovono, che vanno avanti, portare la bellezza del Signore Gesù, portare la novità di Gesù a tutti. Questo slancio, questo prendere l'iniziativa, questo andare verso gli altri e con una missione che riceviamo da Dio, ci appartiene a tutti. A tutti. Non abbiate aspettative troppo alte dal Vescovo, ma tutti insieme. Preti, religiosi, laici, giovani e anziani, c'è del bello nel saperci pensati da Dio per una missione. Lasciamoci sorprendere dal Signore. Lui si fida di noi. Noi facciamo fatica a fidarci di Lui, ma Lui si fida di noi per una missione che ci appartiene. Guardiamo Lui con meraviglia. Teniamo fisso lo sguardo su di Lui con meraviglia, ammirati. Mazzolari commenta: nessuno è mai così fuori dalla Chiesa da non potervi un giorno tornare come operaio inconfondibile. Nessuno è mai così nemico della Chiesa da non lavorare inconsapevolmente per essa. Questa sera, prima di andare a dormire, datti ancora un minuto per sintonizzarti sul Signore. Metterti in ascolto di Lui. Ringrazialo per la vita. Ringrazialo perché è una missione in nome di Dio e per il bene di questa umanità ferita. Lasciati toccare dal Suo amore per lasciarti entusiasmare per una missione insieme a Lui. Ci sono dei fratelli, magari rinchiusi nelle loro paure, come gli apostoli rinserrati nel cenacolo, che aspettano la gioia della tua presenza, la condivisione della tua speranza, la testimonianza della tua fede. Di chi si è lasciato incontrare dall'amore del risorto che ci ha rintracciati sulle nostre strambe strade e ci ha inviati ai fratelli.
Concludiamo questo speciale con i ringraziamenti e i saluti. Da parte di Sua Eccellenza, Monsignor Enrico Trevisi, Vescovo di Trieste, nella solenne celebrazione del suo insediamento episcopale.
Vi chiedo ancora la pazienza di sedervi un attimo. Non vorrei abusare troppo, ma sento il desiderio di ringraziare tutti voi che siete qui presenti, tutti i confratelli, tutti quelli che hanno lavorato per questa celebrazione, dalla Cappella Civica al Coro Sloveno, a Don Carnelos, Don Mosca e i loro collaboratori. Ringrazio anche chi mi ha aiutato in questi giorni di trasloco, Don De Stefano, Don Amodeo, Don Alomoto Paredes. In loro saluto tutta questa Chiesa che mi ha accolto con tanta cordialità e tanto affetto. Ringrazio il Vicario Generale, i Vicari Episcopali per questa cordiale accoglienza e la generosa disponibilità. E ringrazio davvero tutti voi qui. Una benedizione speciale ai parrocchiani di Cristo Re e agli amici venuti da Cremona, che sono in tanti, non mi aspettavo così numerosi. Il tempo è superiore allo spazio, alle distanze geografiche, l'amicizia continua, uniti nel Signore. Ringrazio la gente di Trieste. Quanti messaggi, quante preghiere, quanti segni di affetto, quanta attesa per un cammino di fede da compiere insieme. E iniziamo nel nome del Signore, alimentati dalla Sua parola e dall'Eucaristia. Dio benedica Trieste, prima dall'alto, Montegrisa, una prima benedizione su tutta Trieste e poi che si estendeva all'Italia, all'Europa, al mondo intero, alla Slovenia, a tutti. Dio benedica ogni famiglia, Dio benedica ogni comunità di lingua italiana, di lingua slovena, di ogni lingua. Dio benedica ogni persona nel cammino che sta facendo perché ritrovi speranza e luce. Dio benedica i più fragili, per i quali ha sempre avuto una predilezione, i poveri, i malati, i disabili, i peccatori. Oggi aggiungeremmo i disoccupati, i profughi, i falliti, i discriminati. Ringrazio tutte le autorità civili, militari e del mondo del lavoro, della scuola, dell'università, del volontariato, della cultura. Dio benedica il vostro impegno per il bene comune. Su questa strada ci ritroveremo a pensare, progettare, lavorare, sperare. Ringrazio i fratelli e le sorelle di altre confessioni cristiane. Lo Spirito ci porti ad osare cammini di fraternità, di stima e rispetto, di autentica riconciliazione. Maria, Madre della Riconciliazione, ci sostenga. E ringrazio voi, carissimi vescovi, presbiteri, diaconi, religiosi e religiose, voi tutti collaboratori pastorali, cammineremo insieme come fratelli e sorelle. Ljubljeni brati e sestre. Devo imparare a fare il vescovo, confido sulla vostra misericordia, chiedo scusa fin da ora per i miei limiti, sul vostro sostegno generoso e intelligente, perché impari a cogliere l'aiuto di Dio, che certamente c'è ed è incessante, ma imparare a coglierlo, non solo per la sua grazia che illumina il cuore, ma anche per la testimonianza di questo santo popolo di Dio, che ringrazio e benedico. Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Sia benedetto il nome del Signore.
Ora e sempre.
Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
E della pace e terra.
Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Portate a tutti la gioia del Signore risorto, andate in pace.
Rendiamo grazie a Dio.
Radio Nuova Trieste, speciale.
Questa trasmissione può essere riascoltata e scaricata dal nostro archivio audio sul sito www.radionuovatrieste.it. Buon ascolto.